Buongiorno a tutti, ai presenti e anche coloro che sono a casa, da che continuiamo ad avere il collegamento online. E questa mattina vi voglio fare una domanda, che vedo che abbiamo tutti bisogno di un po' l'ase, mi sembra, almeno io per primo. Il caldo di questi giorni un po' ci intorpidisce forse, no? Le notti non sono sempre piacevoli. E questa mattina vi volevo chiedere quando è stata l'ultima volta che siete stati feriti dal Signore. Naturalmente non mi aspetto risposte sovrapposte, ma ciascuno di voi si domandi interiormente quando è stata l'ultima volta, o quante volte il Signore ha l'abitudine di ferirvi nella vostra vita spirituale, intendo. Non sto parlando della vostra vita di ribellione, ma sto parlando delle tante volte dove come figli di Dio ci mettiamo davanti a Lui e vediamo che le cose apparentemente non vanno secondo i nostri desideri, secondo le nostre richieste, perché tendiamo ad aspettarci da Dio sempre delle carezze, sempre delle vittorie immediate, invece magari il Signore ci fa attraversare o ci tuffa in periodi difficili da affrontare. E in quei periodi ci rendiamo conto che subiamo delle ferite. E un sospetto si fa strada dentro di noi, che quella ferita sia prodotta da Dio, che Dio non ci stia accarezzando, ma che ci stia ferendo. Cercheremo di capire insieme, nei pochi minuti comunque che abbiamo a disposizione, se questo è un sospetto fondato oppure se corrisponde a una verità biblica. E, nel rispondere a queste cose insieme, almeno spero, in parte, vi voglio dare tre indizi che io ho ricevuto dai primi tre canti che abbiamo cantato insieme, in ordine inverso. Il terzo, abbiamo cantato "Posa su me Gesù le mani sante". Nel secondo abbiamo cantato "Per molti perigli e guai e duol, qua giù passo io, ognor, ognor". E il primo, in assoluto, ha un bellissimo ritornello che dice "Grande in forza, grande in gloria", riguardo a Dio ovviamente. Ecco, tenete presenti questi tre argomenti, quindi la grandezza di Dio, i perigli, i dolori, le difficoltà, le avversità che passeremo in questa vita e che passiamo in questa vita, è un dato di fatto, e tenete presente anche il fatto che Gesù deve mettere le sue mani su di noi per tentare di dare una risposta appunto a quello che vi chiedevo inizialmente: quanto siamo abituati ad essere feriti dal Signore? Noi sappiamo che a causa del peccato molti pericoli affliggono la nostra salute fisica e spirituale, perché l'uomo è questo essere tripartito e questi due aspetti, il fisico e lo spirito, inteso anche nelle sue derivazioni diverse, nelle sue accezioni diverse, sono delle entità che si ammalano durante questa nostra esperienza e subiscono degli accidenti. Noi siamo delle pecore di questo gregge che Dio cura, che Dio protegge, ma come ben sappiamo, durante la nostra vita terrena non siamo tenuti immuni da avversità, da malattie, da incidenti. E sappiamo oltretutto che come pecore abbiamo una nostra autonomia, una scelta che possiamo fare ogni momento della nostra vita. E in funzione di quelle scelte subiamo anche delle conseguenze. Se la pecora si infila nel rovo, non è strano che si graffi. Se cadrà nel fosso, non è strano che riporterà una ferita, potrebbe anche rompersi, spezzarsi una zampa. Se si spinge al confine del pascolo delimitato dal Signore, verificherà in prima persona la presenza dell'avversario, questo leone ruggente che desidera sbranarci, come dice prima Pietro capitolo 5. Ed è bene sgombrare il campo da dubbi, perché la parola insegna che il nemico delle nostre anime, Satana, è il nostro aggressore per eccellenza. E non dico ma, e la parola insegna anche che Dio stesso esercita nella nostra vita la funzione di colui che ferisce. Satana è un aggressore, e nella parola questo è chiaro: Dio esercita la funzione di feritore verso le sue pecore, e questo nella parola è altrettanto chiaro. Il tema della sofferenza è antico quanto l'uomo, e non a caso la parola ne parla fin da tempi remoti. Ho letto da qualche parte, se sia vero, poi questo lo sa il Signore, che il libro di Giobbe è probabilmente il più antico tra quelli scritti nel canone biblico. o di sicuro uno tra i più antichi. E proprio questo libro, pensate, il primo o tra i primi a essere scritto, parla diffusamente, quasi esclusivamente, del tema della sofferenza dell'uomo. Tant'è che Giobbe, per antonomasia, è il padre dei dolori, è colui che le ha passate di cotte e di crude. Questo libro ci mette in guardia da un errore fondamentale. Io confesso che il libro di Giobbe è qualcosa, anche perché è abbastanza esteso, no? Che non faccio in tempo a finire, ritorno a leggere, poi mi fermo, poi ritorno a leggere. Tante volte ti chiedi, ma dove vuole andare a parare? Perché ci espone ad interrogativi inquietanti riguardo alla natura di Dio, riguardo alla natura della sofferenza, del perché della sofferenza, e sembra non arrivare mai a definizione. Sì, sappiamo che alla fine il Signore gli risponde dal seno della tempesta, sì, sappiamo tutto che va a finire tutto, c'è tutto un lieto fine, ci mancherebbe altro. Però questo non rischia di non soddisfarci, anche perché, ripeto, è un testo che, come nel mio caso, forse anche nel caso di qualcun altro, diciamo, non è facile da digerire. Poi con l'esperienza ti accorgi che forse Giobbe è molto più vicino a noi di quello che crediamo. Questo è un assunto banale, però forse quando ci confrontiamo con i testi della parola di Dio, con lo spirito di studiarli, di meditarli, rischiamo di allontanarli troppo da noi. Il soggetto si allontana talmente tanto che ci sfugge quello che è essenziale. Bene, ho imparato sulla mia pelle, almeno questa è una condivisione, è una parte di testimonianza, non è certamente un insegnamento cattedratico, che l'insegnamento fondamentale del libro di Giobbe è volto a indicarci un errore fondamentale dal quale ci dobbiamo guardare, ovvero quello di non affrontare mai i nostri problemi chiudendoci in una scatola con loro, perché così i nostri problemi diventano più grandi di quello che sono e resteranno irrisolti per sempre. Come credenti facciamo spesso anche un altro errore, perché siamo credenti, quindi sappiamo che Dio è in noi, quindi ci aspettiamo che Dio sia sempre con noi, quindi facciamo accomodare Dio in questa scatoletta. E nel fare questo di Dio resta ben poco, perché Dio è sostanzialmente qualcuno di incomprimibile. Un Dio che entra in quella scatola finisce per avere un'immagine distorta, soltanto parziale, di quella che è tutta la sua intera e compiuta gloria. Un Dio rimpicciolito che finisce per essere del tutto inutile per aiutarci a sconfiggere le nostre pene. Giobbe aveva fatto questo errore. E non solo lui, anche i suoi tre amici compiono lo stesso errore, tutto in buona fede. Elifaz, Bildab e Zofar sono i suoi tre amici, sono nominati al capitolo 2 di questo lungo libro. Vengono a trovare, si mettono d'accordo, vengono a trovare il loro amico perché gli vogliono un gran bene. Pensate, quanti di voi hanno passato 7 giorni e 7 notti davanti alle pene di un proprio sentitissimo, carissimo amico? Loro hanno fatto questo, sono stati lì in silenzio, solidali, prima di proferire parola. Loro cosa vogliono fare? Vogliono fare due cose. Prima di tutto sono mossi dal desiderio di consolare il loro amico. Vogliono consolare Giobbe, ma al contempo vogliono difendere l'onore di Dio dalle accuse di ingiustizia che inevitabilmente nei discorsi di Giobbe vengono elevate al Signore. Però che cosa fanno in questo modo? Si imbarcano sostanzialmente nell'errore di Giobbe. Sono talmente vicini a Giobbe, lo dico con un versetto solo perché è troppo lungo il libro, Giobbe capitolo 2 verso 13, dice: rimasero seduti per terra presso a lui 7 giorni e 7 notti. Nessuno di loro gli disse verbo, perché vedevano che il suo dolore era molto grande. Allora, se ti chiudi nella scatola dove il dolore domina, il dolore dominerà su tutto. Schiaccerà tutto il resto, a cominciare da noi e a cominciare anche dalla nostra idea, per quanto corretta, di Dio, ma soltanto parziale e come tale inutile. Ben 30 capitoli dopo, pensate, 30 capitoli dopo, al capitolo 32 succede qualcosa di un po' diverso, su cui rifletteremo velocemente. Ci sono 30 capitoli di battibecco, di contraddittorio tra il povero Giobbe e i poveri Elifaz, Bildab e Zofar, che le provano tutte per avere ragione della sua convinzione. Ma questo battibecco, questo contraddittorio, ciascuno risponde con verità lampanti all'altro, non si riesce a prendere la parte dell'uno o dell'altro, se non ovviamente dare la solidarietà a Giobbe, perché ci mettiamo spesso nei suoi panni, ovviamente, più spesso nei suoi panni che in quello degli altri. Eppure non porta da nessuna parte, finché al capitolo 32, dicevo, interviene questo altro personaggio, questo giovane Eliu, di cui non si capisce bene perché fosse lì. I tre amici di Giobbe sono forse suoi coetanei, sono quindi personaggi attempati o comunque maturi, personaggi di grande saggezza come lo era Giobbe, però il Signore sceglie di parlare attraverso questo giovane, non sappiamo quanto più giovane, sicuramente all'epoca si dava molta importanza alla senilità, quindi probabilmente anche qualcuno di qualche decina di anni più giovane poteva sembrare un ragazzino, doveva tacere di fronte al cospetto di questi anziani saggi. Eppure Eliu al verso 18 e 19 del capitolo 32, quindi dopo 30 capitoli di contraddittorio tra Giobbe e i suoi tre amici sulla giustizia dell'uomo contrapposta a quella di Dio, dice: perché sono pieno di parole e lo spirito che dentro di me mi stimola, ecco, il mio seno è come un vino rinchiuso, è simile ad otri pieni di vin nuovo che stanno per scoppiare. In Eliu era presente una forte chiamata spirituale a parlare, lui naturalmente ha preso del tempo prima di farlo, anzi inizia parlando chiedendo quasi scusa, cioè ho aspettato, mi sono detto parleranno gli anni, parlerà la saggezza, l'esperienza, sostanzialmente sto parafrasando. Poi a un certo punto il Signore lo guida a parlare ed è mosso da qualcosa che non riesce a stare più contenuto. Ecco, qui c'è un punto di svolta. Quello che cambia, vedremo, è che quello che lui dice su Dio è altrettanto vero quanto lo dicevano gli altri tre, Elifaz, Bildab e Zofar, però quello che sembra essere davvero cambiato, ed è questo il suggerimento spirituale che dobbiamo prendere per noi, è non rimanere intrappolati nella scatola, ma uscirne, perché il problema, per quanto grande, non sarà mai più grande di Dio che sta fuori dalla scatola. Nella scatola di Dio ci possiamo forse portare qualche idea malconcia della sua giustizia, della sua bontà, qualche immagine rimpicciolita della sua gloria, ma l'intera gloria di Dio si rifiuta di entrare nelle scatole concettuali nelle quali ci andiamo a intrappolare con la nostra mente. Il libro quindi prosegue mostrando come le parole di Eliu conducano Giobbe fuori dalla scatola, dove Dio può apertamente e finalmente mostrarsi in tutta la sua grandezza e gloria, aprendo la via alla soluzione dei mali che lo avevano sopraffatto. Vi leggo una dichiarazione di Elifaz, il primo dei tre a parlare, quindi Giobbe, capitolo 5, versi 17 e 18, per venire al nostro tema. Dice: «Beato l'uomo che Dio corregge. Tu non disprezzare la lezione dell'Onnipotente, perché egli fa la piaga, ma poi la fascia. Egli ferisce, ma le sue mani guariscono». Avete capito chi è Egli? Abbiamo capito tutti chi è Egli. Sta parlando di Dio. Dio fa la piaga, ma poi la fascia. Dio ferisce, ma le sue mani guariscono. E potremmo dire: oh, occhio, attenzione, Elifaz era nella scatola. Potrebbe aver detto qualcosa di sbagliato, di non biblico. Quindi andiamo a verificare se è vero. E rimaniamo sempre nell'Antico Testamento, dove c'è un profeta, Osea, capitolo 6, verso 1, che era indubbiamente, indiscutibilmente fuori dalla scatola, che conferma punto per punto le parole di Elifaz. Diranno, dice Osea, capitolo 6, verso 1, «Venite, torniamo al Signore, perché Egli ha strappato, ma ci guarirà. Egli ha percosso, ma ci fascerà». Conferma in tutto e per tutto la visione biblica che aveva dato Elifaz, nonostante il suo essere dentro la scatola di Dio. Per cui, apro una piccola parentesi, entrambi dicono la verità, ma quello che muove la verità nel produrre degli effetti è anche l'atteggiamento con cui la dichiariamo, anche il nostro stato d'animo, anche la nostra posizione, la posizione che abbiamo nell'affermare una determinata verità. Per cui non ci dobbiamo accontentare che qualcosa sia semplicemente nominalmente, formalmente veritiero, ma dobbiamo anche capire che il tema ha a che fare sia con la sostanza che con la forma. Se un bimbo che non è ancora capace di bere da un bicchiere viene alimentato di latte dal bicchiere, il bimbo muore di fame. Se quello stesso latte glielo diamo con il biberon munito di una tettarella, il bimbo ne trae beneficio. E Gesù era un maestro in queste cose, perché curava sia la sostanza che la forma del suo insegnamento. Gesù era capace di tappare la bocca dei demoni quando affermavano la verità. Affermavano la verità nel chiamarlo Messia, figlio di Davide. Gesù glielo permetteva forse? Vi ricordate i passi della parola? Gli turava la bocca, gli impediva di proseguire nel dire questo. Perché? Perché la verità era nominalmente corretta, ma il pulpito dal quale veniva non era autorevole. Quindi non dobbiamo accontentarci che qualcuno del mondo ogni tanto la azzecchi la verità. Dobbiamo essere sicuri che la verità venga dall'origine giusta, da chi è nello stato, nella condizione giusta di poterla difendere e declamare. Per cui, anche se sembra strano, il credente, dicevamo, può essere ferito non soltanto se si allontana apertamente dal gregge, se si avventura palesemente fuori dall'ovile, ma anche mentre resta nel pascolo stabilito dal pastore, e questo è inquietante, ma è vero, anche mentre si ripara nel suo ovile. Siamo di fronte a una duplice verità, dove è fondamentale però non mescolare le carte, sapendo distinguere di volta in volta da dove origina la ferita che riportiamo. Ci sono ferite che sono opera di Satana, indiscutibilmente, ci sono ferite che sono frutto del nostro peccato, sono ferite che sono frutto del nostro mescolarci con il mondo, e ci sono però anche ferite direttamente impartite dal Signore, dal nostro buon Padre Celeste. Allora, umilmente, cerchiamo di inquadrare la differenza analizzandola secondo tre aspetti, analizzando alcune differenze tra i due tipi di ferite e di feritori, in termini di obiettivo che loro hanno, di intensità del dolore che è connesso alla ferita che loro infergono e di contesto nel quale loro operano. Differenze di obiettivo, dicevamo. Abbiamo bisogno di uno spunto esegetico, io almeno mi sono affidato a questo, che il Signore ci guidi, perché la maggior parte del tema è elaborato a partire da versetti, avete visto, dell'Antico Testamento. Giobbe la fa da padrone, è giusto che sia così, visto il tema. Però ho ritenuto utile, credo di averne tratto beneficio io in prima persona e quindi spero anche voi, ricordarmi di Seconda Corinzi capitolo 7 verso 10, già che la parola è compiuta nella sua globalità, quindi l'antico si può interpretare alla luce del nuovo, laddove viene detto che esiste una tristezza secondo Dio, una tristezza secondo il mondo. Dice quel testo, Seconda Corinzi capitolo 7 verso 10, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Quindi esistono due tipi di tristezze, una mortifera, maligna, quella del mondo, quella che viene al mescolarci nostro con il mondo, quella che viene quando la pecora decide di testa sua che non vuole trascorrere la notte col gregge, ma vuole fare baldoria fuori dal pascolo e quindi stuzzicare il leone. Però esiste anche una tristezza, dice, che è secondo Dio, una tristezza benigna che addirittura, anziché produrre la morte, produce la salvezza. Allora, facendo una similitudine rispetto a questi due tipi di tristezza, ne ricavo anche che esiste un dolore che è benigno, che viene dalle ferite che ci provengono da Dio, ed esiste un dolore che è maligno e che viene dalle ferite che non vengono da Dio ma da Satana, dall'aggressore delle nostre anime. Questo può sembrare qualche cosa, credo, di finanche tremendo, ma capiamo che non è così se si va più a fondo, se si scandaglia un minimo le caratteristiche dei due diversi casi, dicevamo. Da un lato l'avversario che ferisce dilania con uno scopo distruttivo e predatorio, dall'altro Dio che può arrivare a ferirci anche molto duramente con un intento opposto, costruttivo e liberatorio. Pensate, da un lato il predatore, cosa fa il predatore? Dilania, distrugge. Dall'altra parte il liberatore, cosa fa il liberatore? Libera e costruisce. Quindi c'è una grande differenza in termini di obiettivi. Giobbe, sempre Giobbe, capitolo 36, qui veniamo alle parole del primo della classe, Eliu, che parla di cose vere dal di fuori della scatola, mentre prima Elifaz e gli altri anche parlavano lo stesso di cose vere, ma dall'interno della scatola, trappola, in cui era caduto Giobbe fin dall'inizio. Giobbe capitolo 36 verso 15 dice: ma Dio libera l'afflitto mediante l'afflizione, gli apre gli orecchi mediante la sventura. Dio si serve dell'afflizione, Dio si serve della sventura, niente meno che per liberarci, niente meno che per aprirci le orecchie. Qualche mese fa, non so chi di voi ha mai, giusto per tenervi anche un po' su perché capisco che è un po' dura, chi di voi ha mai sofferto di un giradito? Qualcuno sì. È un'esperienza simpaticissima. Per i giovani che siete belli in forza, in effetti forse succede dopo una certa età, il dito diventa in poche ore, nel giro di un paio di giorni al massimo, così, una zampogna, si gonfia, si chiama giradito credo perché questa infezione, alla fine è un'infezione, è tutta intorno all'unghia ed è dolorosissimo, tant'è che alla fine ci puoi soffiare sopra e vedere le stelle con un soffio, figuriamoci a sfiorarlo. Ebbene, in quell'occasione mi dovetti recare dal medico, naturalmente i rimedi casalinghi non erano bastati, e fu necessaria un'incisione da parte del medico per permettere la pulizia dall'infezione che aveva avuto corso vicino, insomma, sul dito. E io lo faccio questo esempio perché ci sono ferite come questa che non sono direttamente causate dal male. Io non ero ferito al dito, io avevo un dito gonfio, infetto, dolorante, dolorantissimo. Poi noi maschi soffriamo di più il dolore che voi donne, è vero, lo sentiamo di più, però non era ferito. Prima di andare dal medico, di assecondare il suo intento di incidere, io non ero ferito letteralmente. La ferita me l'ha fatta il medico, non il male. Esistono ferite fatte apposta per guarire. Queste sono le ferite che appartengono al Signore. Un tale tipo di ferita esiste apposta per permettere la guarigione. Infatti alla ferita poi è venuto un altro momento, secondo tempo, molto simpatico, dove il medico ha dovuto manipolare la zona infetta per, diciamo così, liberarla dal materiale non buono, e solo così poi seguita la fasciatura, scusate, poi una cura opportuna, nel giro di poco tempo è sparito tutto. Un male da poco, ma che può insegnare, almeno a me comunque, ha suggerito grandi insegnamenti. Un aspetto di questo esempio, l'avete capito già per conto vostro, merita di essere sottolineato. Prendendo spunto da questo intervento medico, quando Dio ferisce lo fa per, ovviamente per guarirci, ma analizzando un po' più in profondità i termini, lo fa per portare alla luce, come in quel caso, qualcosa che era sotto, che era nascosto, che era sotterraneo, ma che era necessario affrontare, far emergere, rimuovere per risolvere il problema. A differenza dell'avversario che invece ci aggredisce e ci dilania per sopraffarci, per precipitarci nelle tenebre, Dio ferisce, sì, Dio produce piaghe, sì, ma lo fa dove è necessario far entrare la sua luce. E io non posso fare a meno di pensare alla scatola di Giobbe, e finché ci si era caduti dentro, si era preda delle tenebre, perché la scatola è bella chiusa e tu non vedi al di fuori di quella, e finché Dio non arriva e non strappa via tutto, la sua luce non può entrare, finché Dio non viene a squarciare il velo di tenebra, la sua luce non penetra, e noi non possiamo essere guariti. Ciò che è profondamente diverso nei due casi, quindi, è il risultato, dicevamo, l'obiettivo finale. Il risultato delle ferite prodotte da Dio è sempre positivo e nella parola viene espresso in maniere differenti. Solo per rimanere ai versetti che abbiamo già citato, in Giobbe capitolo 5, versi 17 e 18 dicono che c'è qualcosa di positivo in questa azione di Dio, perché alla fine si ricava una lezione che istruisce, che corregge, quindi istruzione, correzione. Oppure si può trattare di ritornare finalmente al Dio che guarisce, come dice Osea al capitolo 6, oppure di essere liberati e di vedere ripristinato un canale di comunicazione diretto tra noi e Dio, come dice sempre Giobbe per parola di Eliu al capitolo 36 verso 15. Dio produce effetti positivi quando ci ferisce, a differenza di Satana. Un secondo aspetto sotto cui volevo inquadrare un paio di differenze ha a che fare invece col tema dell'intensità collegata al dolore che consegue alle ferite che riportiamo. Sempre stando a Seconda Corinzi 7, dicevamo, esiste una tristezza che è dal mondo e una che è da Dio. Similmente esiste un dolore che è dal mondo, dal peccato, dall'avversario, per questo abbiamo detto già prima, è un dolore, definiamolo, maligno, e c'è un dolore che invece viene dal Signore, dal bene, e perciò è un dolore benigno di cui non c'è di vergognarsi, non c'è da, come dice la parola in Corinzi, non c'è mai di doversene pentire. Proprio come il bene è più forte del male, altrimenti non potrebbe vincerlo, voi vi ricorderete insieme a me che Romani capitolo 12 dice non lasciarti vincere dal male, vinci il male con il bene. Perché? Perché il bene evidentemente è più forte del male, altrimenti questo sarebbe una presa in giro. Allora, similmente, siccome il bene è più forte del male, tutto ciò che è benigno è più forte di tutto ciò che è maligno, e quindi il dolore benigno è più forte, molto spesso, quasi sempre, è più forte addirittura del dolore maligno. Io non vi dico le stelle che ho visto quando il medico ha spinto dopo aver inciso il famoso giradito. È un dolore concentrato, grazie a Dio dura due istanti, ed è stato molto più forte di quello che potevo sentire prima, sebbene era veramente insopportabile, però è stato liberatorio, è stato definitivo, è stato risolutivo. Il dolore secondo Dio deve essere più forte del dolore secondo il mondo affinché possa trionfare su quest'ultimo. Generalmente il dolore che viene dal male ha anche una caratteristica che tende, per quanto appunto un dolore pesante, perché si sta malissimo quando si è nelle grinfie di Satana, si deve stare malissimo, evidentemente, o quando si è semplicemente nelle grinfie della nostra carne, perché noi siamo carnefici di noi stessi, lo sappiamo, sì. Abbiamo detto all'inizio, ricordiamoci sempre che noi abbiamo un'autonomia decisionale, noi siamo responsabili della nostra sorte, niente di meno di questo. Quindi questo dolore però ha una caratteristica furba, perché per quanto è maligno, per quanto ci vuole vedere morti, letteralmente, è un dolore che deve convivere con noi il più a lungo possibile. È un po' come il bravo virus che ci infetta, no? Il bravo virus non è un letto, quello che arriva e in due secondi ti fulmina, perché morendo tu, organismo ospite, muore anche lui. Ma il virus si evolve, come dicono, una microevoluzione, per essere un po' più tollerabile da parte dell'organismo ospite e quindi godere di lunghi anni di vita, facendoti però vivere male. Così agisce spesso il dolore che viene dal male. Si trascina, si cronicizza per tenerci incatenati e dipendenti da aspetti negativi e per farlo il più a lungo possibile. Come tale deve essere in qualche modo un malapena tollerabile convivente. È come l'inquilino molesto del tuo condominio che non va via, è l'ultimo ad andare via. Purtroppo ci devi convivere, ma lo tolleri a malapena. Per riuscire nel suo intento, è una specie di trappola che deve produrre effetti in grado di rimanere nascosti, di rimanere non portati alla luce il più a lungo possibile in quella che io ho chiamato, che continuo a chiamare, la scatola di Giobbe. Mentre invece il dolore che viene dal bene è più forte perché, dicevamo, è di tipo risolutivo, Dio lo esercita egli stesso su di noi per liberarci da quel male che altrimenti ci terrebbe sotto scacco in maniera indeterminata. Similmente al dolore prodotto dal medico nel nettare la parte infetta, che finisce per essere più intenso di quello dovuto all'infezione stessa, per essere liberati dalle angustie e dalle tribolazioni legate al nostro peccato, alla nostra carne, come dicevamo poc'anzi, dobbiamo accettare questo fatto, che Dio possa ferirci in modo più forte di quello che è il male da cui vuole liberarci. Mi lascio qualche secondo per digerirla, forse, ma vi vedo un po' scossi. E faccio un'altra domanda. Abbiamo un ruolo in tutto questo? Cosa serviamo? Siamo carne potenzialmente da infettare per poi essere poi guarita? Cos'è? Una fabbrica? Un processo industriale? O abbiamo un ruolo? Dicevamo certo che abbiamo un ruolo. E la risposta è che noi diventiamo attivi in questa situazione quando confessiamo a Dio il male da cui Egli vuole liberarci. Detta così sembra una banalità, però c'è un legame funzionale con l'azione di Dio. Mentre Dio ci squarcia il velo di tenebre, mentre Dio ti ferisce per ripulire il male che ha preso dimora in te, in noi, succede una cosa fondamentale, dicevamo, la scatola delle tenebre viene squarciata, entra la luce. E spesso noi non confessiamo al Signore le nostre mancanze o gli errori, i peccati o insomma la situazione negativa nella quale siamo caduti trappola, siamo caduti vittima. Non perché non vogliamo sempre, non sempre non vogliamo farlo. Tante volte non aspettiamo, non vediamo l'ora. Giobbe lo dice nei suoi 30 capitoli di scusa, di accusa verso Dio, di scusa verso se stesso. Lui guardava davvero, credo, con obiettività a se stesso e davvero si credeva giusto davanti a Dio. D'altra parte Dio stesso dice che lui è un esempio da seguire, lui era un esempio di integrità, lui è un campione di giustizia, secondo la giustizia dell'uomo, secondo la rivelazione che c'era a quei tempi, tra l'altro non dobbiamo dimenticare. È molto remoto rispetto a noi il tempo in cui visse Giobbe, però i principi sono ancora validi. A un certo punto, cioè in più punti, si vede che lui sta dicendo: ma dov'è Dio? Ma mi faccia capire dov'è che sbaglio, perché non vedo l'ora di confessargli questo. Capite? Ma questo non succedeva perché? Perché era chiuso nella scatola, perché la luce di Dio non era penetrata, perché lui guardava Dio, un Dio rimpicciolito, lui era convinto che Dio fosse giusto, ma questa giustizia di Dio era incompatibile con la sua di giustizia. E come poteva succedere questo? Poteva succedere perché la gloria di Dio è complessa, la gloria di Dio è fatta di tanti attributi, il primo dei quali, l'abbiamo cantato stamattina, è la grandezza di Dio. Eliu fa proprio questo, capisce che da quel conciliabolo non sarebbe venuto niente di buono, perché per quanto bibliche fossero le affermazioni, per quanto corrette fossero le deduzioni, logicamente parlando, Dio non era veramente riguardato come doveva essere riguardato. Si parlava sì della giustizia di Dio, della correttezza di Dio, che Dio è un giusto giudice, ma non si vedeva la grandezza di Dio. Dentro la scatola la grandezza di Dio non potrà mai entrare. Dio non lo vuole. Vuole che le cose le guardiamo dal suo punto di vista per poter essere inquadrate. Quindi in tutto questo, dicevo, c'è un legame funzionale, perché nel momento in cui la luce entra nelle tenebre, finalmente i contorni delle cose, positive o negative che siano, si chiariscono bene. A quel punto riconosci l'avversario, a quel punto riconosci il male che devi confessare, a quel punto sei in condizione di confessare al Signore il male da cui ti sta liberando. Per cui vorrei ricordare anche qui un esempio medicale, no? Il principio alla base delle vaccinazioni. C'è un agente esterno che viene iniettato dentro di noi e questo agente esterno va a collaborare, a lavorare in qualche modo con questa cosa meravigliosa di cui ci ha dotato il Signore, che è il sistema immunitario, perché dentro di noi si elabori una risposta a questo agente esterno. Quindi è un'azione che dall'esterno arriva per suscitare una reazione interna. È qualcosa di simile. Dio agisce dall'esterno per suscitare una risposta nostra. C'è un nostro ruolo attivo in tutto questo. In parole semplici, come il vaccino, che è un agente esterno, innesca una risposta positiva nel nostro organismo, una nostra reazione interna, una nostra reazione propria, di cui Dio ci ha dotati fin dall'inizio, ma che andava opportunamente innescata. Allora, analogamente, Dio produce la piaga dall'esterno per far emergere quel male nascosto, che tocca poi a noi riconoscere come tale e finalmente confessare. Perciò quando Dio ci ferisce, lo dicevamo, lo fa sempre col fine di ottenere l'allineamento del nostro essere a Lui. Vuole che noi confessiamo, e per confessare devi prima omologarti a Dio. Devi avere delle cose, la visione che Dio ha, e per cui devi permettere a Dio di farti uscire dalla scatola per poter inquadrare i tuoi guai, i tuoi perigli, i tuoi duol secondo la sua prospettiva, che viene da una prospettiva di grandezza. Una prospettiva di grandezza che non si poteva elaborare, non si poteva esplicitare dentro la scatola. Dio ti libera prima dalla trappola per poter guarirti. Il suo obiettivo quindi è indurci a prendere attivamente una posizione responsabile rispetto alla forma di male che affligge la nostra vita. Questo principio di allineamento, dicevamo, è ben illustrato in un altro passaggio dell'Antico Testamento, nel Salmo 32, è un passaggio che forse conoscete a memoria. Dice: finché ho taciuto, al verso 3 fino al verso 5, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Sembra di rivedere la storia del povero Giobbe. Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto confesserò le mie trasgressioni al Signore. Tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Il testo afferma chiaramente che finché non siamo in condizione di riconoscere quello che non va in noi, Dio opererà con determinazione, con intensità crescente. Per questo dicevamo c'è anche una differenza in termini di intensità nell'azione di Dio, per indurci ad un'autoanalisi che ci aiuta a riconoscere l'iniquità che ci soggioga e che senza l'intervento di questo Dio benedetto che appesantisce la sua mano, che ci ferisce finché è necessario, sia in termini di qualità che in termini di quantità, con crescente intensità, senza questa sua azione non avremmo saputo riconoscere prima di tutto e quindi finalmente essere in condizione di confessare il male. Abbiamo bisogno che Dio ci omologhi alla sua visione del male per poterlo confessare, e Dio lo fa attraverso questa opera di ferimento che delle volte è assolutamente necessaria nella nostra vita. Terzo ed ultimo aspetto, ma è un po' un ricapitolare quello che abbiamo già detto, dicevamo l'azione di ferimento è diversa sotto tanti aspetti, inquadrandola secondo gli obiettivi che Dio si pone, che sono opposti a quelli che si pone Satana, l'aggressore per eccellenza. In termini di intensità del dolore, sembra strano, ma il dolore che Dio deve produrre è maggiore di quello da cui ci deve guarire, perché deve risolvere la questione, deve omologare la nostra visione del male, perché noi possiamo metterci davvero dalla sua parte, confessarlo e quindi essere guariti, vedere risolta la situazione. Infine c'è una differenza in termini di contesto in cui i due attori, i due feritori operano. Satana ferisce, anche qui siamo diametralmente opposti. Satana ferisce ogni volta che può per guastare ogni forma di bene che viene da Dio. Lui è una creatura, ce lo ricordiamo sempre, non fa nulla senza che il Signore in qualche modo lo controlli. Non può andare oltre un confine, c'è sempre l'esempio del cane alla catena, no? Quindi tutto quello che è in suo potere lui lo fa. Lui fa tutto quello che può per guastare ogni forma di bene che venga da Dio. Diversamente Dio ci ferisce ogni volta che deve per guarirci da una situazione cattiva. E c'è un'enorme differenza. La ferita che è inferta dal mondo opera su un contesto buono per produrre il male e contrastare il bene. Mentre la ferita di Dio è qualcosa che opera, lo dicevamo come nell'esempio della guarigione dall'infezione, su un contesto cattivo per contrastare il male. Dio ci ferisce quando deve operare in contesti negativi della nostra vita, ed è un fatto da tenere a mente per non cadere vittima ovviamente dell'altro nostro grande nemico, la nostra autocommiserazione. Noi non dobbiamo mai perdere di vista Geremia capitolo 17, oltre che tutta la rivelazione biblica, dove ci viene ricordato che il nostro cuore è insanabilmente malvagio, è qualcosa che solo Dio può intervenire a cambiarne le sorti. Se ci dimentichiamo di questo, prima o poi ci piangiamo addosso, prima o poi ci autocommiseriamo, perché noi siamo fondamentalmente, io ce l'ho a morte contro di questo, ma è una mia caratteristica, noi siamo degli umanisti, siamo degli esseri umani, ma siamo degli umanisti. Il caro Gian Giacomo Rousseau insegnava che l'uomo ha insegnato un mito, no? Il mito del buon selvaggio. Secondo gli umanisti, di cui Rousseau è stato un grande esponente, l'uomo nasce fondamentalmente buono. È colpa della società, è il confronto con la corruzione della società che poi lo corrompe e lo fa diventare quello che poi è nella realtà. Ma lui nasce, non c'entra niente il peccato originale, ma cosa venite a raccontare? L'uomo è fondamentalmente buono. Noi, grazie a Dio, abbiamo imparato a non vederci, lo applicava molto ai contesti civili, quindi alla cittadinanza, cioè il cittadino in realtà, insomma ci sono delle implicazioni molto sociologiche più che altro, oltre che letterarie e filosofiche, ma nel nostro caso noi commettiamo qualcosa di peggiore, perché magari ci siamo emancipati dal caro Gian Giacomo e dai suoi colleghi, sapendo che noi veniamo al mondo col peccato originale, che noi siamo delle creature nate nel peccato e che pecchiamo, però poi ci convertiamo e applichiamo pari pari lo stesso errore alla categoria non più del cittadino, non più dell'essere umano, ma del cristiano. Il cristiano è fondamentalmente un buon selvaggio per molti di noi, per tutti noi, oserei dire, ogni volta che cadiamo vittima dell'autocommiserazione. Perché ci facciamo molto vicini, ci rifacciamo molto da vicino al pensiero degli umanisti. Dobbiamo sempre ricordarci che se non fosse per la vita spirituale che il Signore ci ha donato sostitutivamente, noi non siamo migliori di come eravamo l'altro ieri o il giorno prima che ci convertissimo o il giorno della nostra nascita. Quindi facciamo attenzione a questo umanesimo strisciante. Diceva Geremia 17, capitolo 9, verso 10, ve lo leggo, il cuore è ingannevole, tra l'altro, non è solo malvagio, ma è proprio ingannevole, ti inganna. Non omologherai mai la tua visione a quella di Dio se sei vittima del suo inganno. Ti farà vedere una cosa per l'altra, ti farà vedere per buono ciò che è male. Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno. Chi potrà conoscerlo? Io, il Signore che investigo il cuore, che metto alla prova le reni, per retribuire ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Quindi dicevamo, se non fosse per il Signore, noi saremmo fritti. Il nostro cuore ci ha sopraffatti, ci ha abbindolati, noi non sapremmo più distinguere il bene dal male, non avremmo più speranza. Ma grazie al Signore non è così. Il Signore retribuisce ciascuno secondo le sue vie. Tra l'altro torna il paragone con il mondo medicale, perché qui sembra di vedere l'azione di un anatomopatologo, dice che io investigo il cuore, le reni. Il cuore cos'è? È il motore della vita, dove nascono i nostri sentimenti, dove le nostre intenzioni vengono in qualche modo fabbricate. E le reni invece è un filtro che depura l'organismo dalle scorie. Il Signore controlla la fabbrica e il punto di consumo. Controlla che il bilancio, perché oltre ad essere un bravo medico è anche un bravo contabile, è un bravo tutto il Signore, per vedere che quanto è entrato di cattivo nella nostra vita ne sia uscito alla fine. E quello che manca in molti casi, perché si produce molto di più di quello che esce, è annidato da qualche parte e serve incidere da qualche parte, serve venire a ferire il figlio per poterlo vedere crescere nella sua grazia. Che il Signore ci benedica e possa produrre in noi questa consapevolezza sempre di più. E sì, suggerisco a tutti di rileggere il libro di Giobbe. Però ecco, se posso permettermi in punta di piedi di suggerirvi di ricordarvi qual è l'errore che ci vuole indicare. Non ci chiudiamo nella scatola con i nostri problemi. Il Signore è troppo più grande di quella scatola, di tutto quello che essa può contenere. E i problemi di Giobbe non sono da minimizzare, perché sono da accapponare la pelle. E i nostri possono essere simili a quelli di Giobbe, però Dio è assolutamente più grande. E se ci smarriamo è perché forse lo pensiamo troppo poco e abbiamo bisogno di riflettere su questo, credo. Che il Signore ci benedica. Amen.